Allora, torniamo in voce. Come annunciato, non ci sarà la prevista intervista al professor Andrea Crisanti per impegni suoi sopraggiunti. Speriamo di averlo nei prossimi giorni, vedremo. E in ogni caso, insomma, noi ci siamo fatti già un'idea nel nostro piccolo, andando un po' a guardare siti internazionali che, insomma, sono come quelli della Food and Drug Administration, dell'Agenzia Europea del Farmaco, eccetera. Oggi comunque tutto il dibattito si è incentrato su sciare sì, sciare no, e ovviamente si è tenuto sempre a precisare che non è una questione soltanto di divertimento, ma riguarda un settore economico e così via. Però il timore di qualche voce abbastanza isolata, dobbiamo dire, è quello di ripetere quello che successe già quest'estate con quello che è stato definito un libera tutti e di fatto è stato vissuto così, e che ha determinato poi la cosiddetta seconda ondata, che ho già fatto al di là dei numeri, ancora 853 morti. Quindi possiamo valutare dal momento in cui si è avuto un calo sia di contagi che di decessi e di ricoveri, poi un incremento sulle 15.000 morti, per esempio, che insomma non è una...
Si è passati da una decina all'ordine di grandezza, una decina al giorno, parliamo di agosto evidentemente, agosto, inizio settembre, insomma, fine luglio, mese di agosto, i primissimi giorni di settembre, l'andamento era questo qui, l'ordine era di 10 al giorno, poco meno, e siamo passati a un incremento prossimo di 8-10 volte, perché da 8-10 a 800 siamo appunto sulle 7, tra 7 e 10 volte, insomma, grosso modo, questo come ordine di grandezza. Quindi
un incremento, oggi 853 morti,
appunto, quindi i giorni scorsi meno, però insomma l'ordine di grandezza è significativo. Però oggi insomma volevamo parlare un po' dei vaccini, non da un punto di vista scientifico come si fanno i vaccini, perché non ne siamo assolutamente in grado. Però abbiamo ragionato su questa polemica che è scaturita anche dalle dichiarazioni appunto di Crisanti che forse avremo nei prossimi giorni, e in cui senza mettere in dubbio i vaccini in sé, quindi non un discorso di questo tipo, ma dicendo che per quello come stanno andando le cose c'è necessità di sapere quali sono i dati su cui si sono sviluppati questi vaccini, quali sono le premesse, quali sono i dati sperimentali, quindi i test clinici, la prima, la seconda, la terza fase, tutte queste belle cose di cui i giornali ci hanno un po' riempito, e anche gli altri mezzi di informazione, e per arrivare alle dichiarazioni un po' di tutte le personalità politiche, con un notevolissimo accodamento di altrettante personalità scientifiche, quindi della cosiddetta comunità scientifica, che a gennaio c'è il vaccino, più o meno, diciamo pure i vaccini, perché qui sono più di uno quelli che stanno in dirittura d'arrivo e sono già pronti, e che quindi grandi speranze, eccetera eccetera, quindi diffondere ottimismo, che da questo punto di vista uno dice beh, sono tutti animati da buone intenzioni. E però quando qualcuno come Crisanti, ma insomma in qualche dubbio ce l'abbiamo anche noi nella nostra limitata conoscenza, e viene tacciato come viene tacciato, per cui è costretto a precisare, se non a scusarsi, queste cose qui, eccetera. Avremmo parlato con lui di questo, però insomma sui vaccini qualcosa l'abbiamo capito, sulle procedure specifichiamo. Allora, innanzitutto abbiamo capito che c'è una differenza, parlando di autorizzazioni, sperimentazione e quindi conseguenti autorizzazioni dalle varie autorità sanitarie. Abbiamo scelto le due più grandi al mondo, l'FDA, che è la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, e l'EMA, che è l'Agenzia del Farmaco Europea. Allora, abbiamo capito intanto una cosa, che l'autorizzazione di un farmaco ha un iter e l'autorizzazione di un vaccino ne ha un altro, che si differenziano molto, non solo per le tempistiche, i test e altre cose di carattere più tecnico-scientifico, ma si differenziano da un punto di vista proprio dell'autorizzazione finale, dal fatto che per un farmaco l'autorizzazione nel caso degli Stati Uniti è data dall'FDA e nel caso dell'Unione Europea dall'EMA. Nel caso dei vaccini, gli Stati Uniti è sempre la FDA dà l'autorizzazione, la certificazione e quindi l'autorizzazione al vaccino. Nel caso dell'Unione Europea, l'EMA dà un parere, ma non dà l'autorizzazione come per un farmaco. L'autorizzazione la dà la Commissione Europea, quindi l'atto formale di autorizzazione di un vaccino, cioè l'autorizzazione a essere messo in commercio e quindi somministrato alla popolazione, quest'atto formale nel caso dei vaccini viene dato dalla Commissione, che è un organismo politico, non è un organismo tecnico amministrativo, è un organismo politico, la Commissione Europea, e questo già la dice lunga, perché cominciamo a ragionare su tutto quello che è venuto fuori riguardo alle contratti fatti, annunciati con vari farmaci. Le annunci li ha sempre dati la Commissione Europea, e pensando a ritroso a tutto quello che è successo negli anni passati, ma gli stessi vaccini anti-influenzali, quelli normali che si fanno ogni anno, hanno la stessa procedura, quindi è sempre la Commissione Europea che alla fine li autorizza, sia pure su un parere importante come quello dell'Agenzia del Farmaco Europea, dell'EMA, ma alla fine l'autorizzazione formale viene da lì, e quindi in mezzo possiamo immaginare che tipo di passaggi ci sono, che molto spesso sono segretati, cioè gli accordi commerciali di questo tipo non sono resi pubblici, e questo già è uno dei dati che manca, no? Di cui uno vorrebbe conoscere almeno qualche caratteristica. L'altro aspetto fondamentale è l'iter autorizzativo, che è diverso tra farmaci e vaccini. Per i farmaci, parlando dell'Unione Europea, dell'area europea, e quindi parlando dell'EMA, l'autorizzazione è piuttosto complicata, nel senso che un farmaco, soprattutto se ricade sotto la categoria, cioè un elenco di farmaci che sono ritenuti mandatori, nel senso che l'iter autorizzativo è obbligatoriamente sottoposto alla valutazione europea, mentre per altri farmaci possono essere i singoli stati ad autorizzarli per il loro paese, evidentemente c'è una certa tipologia di farmaci che devono essere obbligatoriamente sottoposti alla autorizzazione in sede europea. Questa autorizzazione prevede, per esempio, che il proponente, cioè l'industria farmaceutica che propone un certo tipo di farmaco, cominci 6-7 mesi prima della data prevista, che la stessa casa farmaceutica prevede, in quella data presenterà ufficialmente la richiesta di autorizzazione alla vendita, quindi commerciale. 6-7 mesi prima devono essere forniti all'Agenzia del Farmaco i dati preliminari dello studio, della ricerca per la finalizzazione di quel farmaco di cui si chiede l'autorizzazione, e 3 mesi prima, quindi 6 mesi prima questo, 3 mesi prima la documentazione formale, cioè proprio il pacchetto intero che segue come allegato alla richiesta di autorizzazione, quindi con tutti i dati scientifici. Questo perché l'agenzia ha tempo di ragionarci, valutare, eccetera, eccetera, eccetera. Se nel caso dell'autorizzazione, inizia quindi con la richiesta, la presentazione della richiesta di autorizzazione, da lì cominciano a contarsi i giorni a disposizione dell'agenzia per il farmaco per dare il suo parere. Normalmente sono 210 giorni, cioè fino a un massimo di 210 giorni, quindi entro 210 giorni l'agenzia, 210 giorni sono 7 mesi, non è poco, questo ripeto per farmaci, e possono essere meno, però insomma il tempo è fino a 210 giorni e insomma si capisce che spesso se lo prendono questo tempo, non è infrequente, diciamo che se lo prendono tutto, e durante questi 210 giorni ovviamente c'è un interscambio con l'industria farmaceutica, si chiedono chiarimenti, si valutano eccetera eccetera, correzioni e così via, e dopodiché c'è l'esito finale, l'autorizzazione, e la dà, ripeto, l'Agenzia per il Farmaco. Poi esiste una procedura di emergenza, e questa esiste anche negli Stati Uniti, con la differenza che negli Stati Uniti, leggendo anche i documenti ufficiali dell'FDA, non ci sono espressi dei vincoli precisi, né temporali né quantitativi, sul tipo di test. È una documentazione soprattutto prescrittiva dal punto di vista dei criteri qualitativi e dei test che devono essere fatti, della documentazione che deve essere presentata eccetera, mentre invece la legislazione europea da questo punto di vista dà qualche indicazione in più, soprattutto come dicevo per la tempistica, i tempi eccetera. Nel caso di una autorizzazione di emergenza, e uno pensa subito magari al Covid, no, e viceversa, potrebbe essere per un farmaco anti-Covid, non per un vaccino, per un farmaco anti-Covid, data l'emergenza che c'è. Allora, una casa farmaceutica che vuole brevettare questo farmaco chiede l'autorizzazione di emergenza, e rimane un po' tutto come quello che ho descritto per un farmaco normale, con la differenza che i giorni a disposizione dell'agenzia per approvare, per dare l'autorizzazione, si accorciano a 120-150 giorni invece di 210, ma parliamo sempre di mesi. Nel caso dei vaccini la cosa è completamente diversa. Nel caso dei vaccini, per quanto riguarda gli Stati Uniti, praticamente c'è un criterio di carattere generale nelle norme FDA che dice il tempo a disposizione dell'Agenzia Americana per il Farmaco, l'FDA, per dare l'autorizzazione a un farmaco è pari al tempo in cui è previsto dal Ministro della Salute nel dichiarare l'emergenza. C'è un'emergenza anche di tipo pandemico, parliamo di farmaci, non di vaccini. L'emergenza è stabilita in un anno, sei mesi, quello che sia. L'agenzia teoricamente ha tutto quel tempo per approvare, per dare la sua autorizzazione, quindi è un criterio abbastanza lasco. Viceversa, per quanto riguarda l'EMA, la procedura per i vaccini, che è diversa, perché intanto, come dicevo, l'autorizzazione finale la dà la Commissione europea e non l'Agenzia per il Farmaco, cioè l'EMA. L'EMA dà il parere scientifico alla Commissione, che poi fa l'atto formale e delibera la sua commercializzazione. E i tempi a disposizione per fare le valutazioni sui vaccini sono di 45 giorni, ma, e quindi la metà, ma meno della metà dei tempi di emergenza previsti per un farmaco, quindi estremamente accorciati. Quindi l'Agenzia per il Farmaco, nel caso dei vaccini, significa che deve lavorare molto molto di più. E soprattutto quello che non è previsto è tutta la fase preliminare alla richiesta di accettazione, mentre per un farmaco è prescritto che le case farmaceutiche presentino mesi prima tutte le loro sperimentazioni sul farmaco, le controindicazioni, gli effetti collaterali, i test clinici eccetera eccetera, 6-7 mesi prima cominciano a presentarle, poi 3 mesi prima un altro step più stringente eccetera eccetera. Per i vaccini tutto questo non è previsto, e allora uno si domanda, ma allora come funziona? All'EMA gli arriva una richiesta di commercializzazione di un vaccino, soprattutto in una situazione come questa, e questi hanno 45 giorni per esaminare magari degli esperimenti, dei test, delle prove, degli sviluppi in laboratorio e così via, che sono durati mesi. È veramente poco, no? E uno qui comincia un po' a vacillare, e non basta, perché eventuali correzioni che devono essere nel caso di correzioni desunte dall'analisi dei test fatti e presentati dall'industria farmaceutica all'EMA, osservazioni in questo senso il proponente, cioè l'industria farmaceutica, ha 12 giorni dopo i 45 giorni di analisi dell'agenzia, ha 12 giorni a disposizione per fare le sue controdeduzioni o correzioni o aggiustamenti, come le si vuole, e poi di nuovo la decisione finale dell'agenzia che viene sottoposta alla Commissione Europea. Tutto questo senza quei preliminari di indagine che vengono viceversa svolti per l'approvazione dei farmaci. E allora qui insomma gli interrogativi crescono, per cui dice vabbè, ma come vengono, a parte come vengono sviluppati i vaccini, che uno si interroga, però lì le case farmaceutiche ti dicono quello che vogliono, ma teoricamente alle agenzie per il farmaco dovrebbero dare tutta la documentazione, o quasi, non lo sappiamo, disponibile, da loro sviluppata, i risultati dei test, eccetera, eccetera. Di questo non sappiamo niente, perché ovviamente non ce n'è, volendo uno potrebbe dire non c'è neanche il tempo di comunicarlo alla popolazione o alla comunità scientifica, se dice la popolazione è ignorante che se ne fa di questi dati, ma la cosiddetta comunità scientifica magari per loro sono utili. Ad aggravare ulteriormente, diciamo, questo elemento di criticità è chiaramente scritto nei documenti della Commissione Europea, quindi a questo punto vincolanti anche per l'Agenzia per il Farmaco, che in caso di pandemia come questa, una pandemia dichiarata e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle istituzioni europee, i 45 giorni saltano, cioè tutta la procedura che è standard per i vaccini, che è già molto accorciata rispetto a quella dei farmaci, salta del tutto, per cui si lavora costantemente, agenzie e case farmaceutiche lavorano costantemente, stanno costantemente in contatto, quindi mano a mano che vengono prodotti i risultati vengono analizzati, di modo che quando un giorno la casa farmaceutica chiederà ufficialmente l'autorizzazione per questo vaccino, i tempi saranno accorciati al massimo, neanche più 45 giorni, ma teoricamente molto meno, non viene quantificato, si dice si valuterà caso per caso, quindi secondo della documentazione presentata da ogni singolo fabbricante di vaccini, corrispondentemente ci sarà analisi più rapida, meno rapida, più efficiente, meno efficiente, per dare la risposta definitiva e quindi l'autorizzazione entro il più breve tempo possibile. Quindi siamo assolutamente in una situazione di indeterminatezza da questo punto di vista, non voglio dire incertezza, perché poi magari uno potrebbe dire vabbè, ma con questo che vuoi dire, che i dati sono tutti sbagliati? Assolutamente no, però abbiamo capito che in questo particolare caso le regole non contano più, almeno quelle relative a certe modalità di presentazione dei dati, analisi dei dati, riflessione sui dati presentati e autorizzazione finale da parte delle autorità competenti. Adesso, siccome questa cosa evidentemente non ce la stiamo ponendo solo noi, ma un sacco di gente in Italia e fuori, e quindi in tutta Europa, lasciamo stare tutto il mondo, probabilmente sarà così, ma parliamo dell'Europa, allora abbiamo scoperto che l'11 dicembre prossimo, proprio per venire incontro a questa esigenza che circola evidentemente nei vari stati europei tra la popolazione, l'EMA terrà una conferenza pubblica che si potrà ascoltare via internet collegandosi al sito dell'EMA, dell'Agenzia Europea per il Farmaco. L'11 dicembre terrà questa conferenza alle 16:30 e lì ci sarà anche la possibilità, per chi riesce a iscriversi compilando un determinato formulario entro il 27 di novembre, cioè fra pochi giorni, entro la prossima settimana.
È 24.
Oggi è 24.
Entro la settimana.
Entro venerdì, se si riempie questo formulario, uno sarà accreditato non solo a vedere, tutti possono ascoltare quello che si dice, ma anche a porre delle domande. Poi se accolgono la sua domanda, questo non lo so. Questo per dire che evidentemente il problema è sentito, cioè è arrivato anche alle grandi orecchie che siedono al Parlamento Europeo, che stanno appunto nell'Agenzia per il Farmaco, eccetera, eccetera. diciamo colpisce il fatto che neanche queste cose vengano perlomeno minimamente spiegate alla popolazione sui mezzi di informazione. Uno si dice vabbè, ma tanto c'è, che ti dicono i professoroni che parlano un giorno sì un giorno no? Ti dico vabbè, ma che mettiamo in dubbio l'EMA, ma intanto ti dice come funziona, e se uno va a leggere capisce che tra vaccini e farmaci c'è una grossa differenza, perché l'autorizzazione al vaccino è quasi un'autorizzazione politica, dico quasi perché comunque c'è un parere tecnico e immaginiamo che sia il più autorevole, non c'è dubbio, non stiamo mettendo in discussione questo perché comunque non lo sappiamo, però è un fatto che le trattative con le case farmaceutiche per i vaccini, e adesso parleremo anche di questo, le fa la Commissione Europea, un emissario della Commissione Europea, non le fa l'Agenzia per il Farmaco. E qui evidentemente subentrano le differenze, perché diventa immediatamente una trattativa politico-commerciale più che tecnico-scientifica. Quindi,
scusa, quando hai detto che c'è questa conferenza?
L'11 dicembre.
Ecco, l'11 dicembre, anche la data, l'abbiamo letto oggi, indicata dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per la, diciamo, l'autorizzazione al vaccino negli Stati Uniti. Tant'è vero che oggi Tony Fauci, che lo sapete, insomma, chi è la massima autorità, proprio perché è stato incaricato di questo, anche se Trump insomma non gli ha spianato la strada, che è il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, quindi di infezioni, di malattie da infezione, ha detto che le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare dal 12 al 15 dicembre negli Stati Uniti, e quindi ecco perché, ma anche in Italia non si capisce. Adesso qui a leggere le cose della stampa, le interviste, io nemmeno so più a chi devo credere, cioè già lo sapevo prima, ma comunque soprattutto a chi non devo credere. Però è interessante che dice in Italia, ma in Italia non può iniziare se non c'è l'autorizzazione dell'Agenzia Europea.
Arriviamo a questo aspetto, perché poi appunto seguendo il filo delle annunci e delle dichiarazioni, qui a gennaio o addirittura a dicembre in Italia possiamo vaccinare la gente. Allora anche qua, facendo ricerche, arrivi ai pezzi di carta ufficiali, chiamiamolo così, in questo caso a una comunicazione della Commissione Europea datata 15 ottobre 2020, che in sigla è COM 2020 numero 680, quindi una comunicazione ufficiale, quelle che si scrivono in tutte le lingue dell'Unione eccetera eccetera, in cui leggendola che cosa si capisce? Che già a quella data i preaccordi commerciali della Commissione con le case farmaceutiche erano assolutamente avanzati, addirittura si parla esplicitamente, si fa menzione di 3 accordi con AstraZeneca, Sanofi GSK, Johnson & Johnson, rispettivamente per 300 milioni di dosi, le prime 2, AstraZeneca e Sanofi, e 200 milioni di dosi di Johnson & Johnson, che sono stati stipulati, quello con AstraZeneca il 14 agosto addirittura, quello con Sanofi GSK il 18 settembre e quello con Johnson & Johnson l'8 ottobre. Chi li ha fatti questi contratti? Li ha fatti la Commissione, non ha fatti l'Agenzia del Farmaco. E soprattutto a quella data, cioè ad agosto e settembre, la sperimentazione di questi vaccini era, non dico in grembo degli dèi, perché evidentemente avevano già cominciato, ma non era per niente arrivata nemmeno alla fase 3. Quindi era proprio una, questo a testimonianza di quello che dicevo prima, cioè del continuo, in questo momento, continuo contatto tra istituzioni pubbliche sovranazionali, nel caso dell'Unione Europea, l'FDA sicuramente negli Stati Uniti, con le case farmaceutiche, con una scommessa quasi al buio. Perché tra l'altro va detto che l'Unione Europea ha messo, così come il governo degli Stati Uniti, entrambi hanno messo sul piatto fior di miliardi di euro e dollari per finanziare queste ricerche, e quindi che sono dati alle case farmaceutiche, non è che ci hanno messo loro i soldi, sono dei fondi europei e nel caso degli Stati Uniti del bilancio federale. Quindi a quella data, insomma al 15 ottobre, questi contratti erano, da agosto, settembre, ottobre, erano già belli che formalizzati. Ma attenzione, anche qui, quando si legge sui giornali abbiamo comprato 300 milioni di dosi, no, non è così, è un preaccordo, cioè è una prelazione. Nel senso, è una riserva di acquisto, mi impegno con te eccetera eccetera a comprare 300 milioni di dosi e tu me le riservi, a condizione che poi ci saranno una serie di condizioni, perché se non altro è impossibile formalizzare un contratto del genere, anche perché il vaccino ancora formalmente non è autorizzato, quindi se non altro queste cose le devono rispettare per forza. Però è importante che appunto una comunicazione del genere, di cui non è stata mai data notizia, questa dell'Unione Europea, che dice queste cose e tante altre, insomma sono una ventina di pagine, quindi spazia in diversi aspetti, su diversi aspetti, cita anche il vaccino della Pfizer e quello di Moderna, con cui anche lì ci sono preaccordi per l'acquisto eccetera eccetera, che poi sono quelli arrivati prima insieme all'AstraZeneca, mentre Johnson & Johnson e Sanofi GSK, insomma ancora notizie definitive non ci sono, ma arriveranno anche loro. Se li sommiamo insieme i 300 milioni di dosi del Astra e Sanofi, 200 Johnson, fanno già 800, più un altro paio di 200, un altro 200 milioni tra Moderna e Pfizer, se non di più, teoricamente la Unione Europea ha già la prelazione su 1 miliardo di dosi di vaccino, che significa abbondantemente 2 dosi a testa, perché la popolazione esatta dell'Unione Europea non la conosco, ma credo che sia sui 300-400 milioni.
Sì, c'è un vaccino appunto che prevede 2 somministrazioni.
Sì, ma qui c'hai proprio di diversa natura, c'hai proprio da vaccinarti 2 volte, insomma, che
sì,
non è
con un richiamo, insomma.
Mentre invece qualcuno ha già detto, cioè, guardate, finirà che appunto il mondo sviluppato c'ha 3 vaccini a testa e
No, è già stato fatto
appunto,
il calcolo.
E quello sottosviluppato c'ha un vaccino ogni 3 persone, perché poi anche queste cose andrebbero esaminate. Per finire, poi ti lascio la parola, l'esame di questa comunicazione della Commissione Europea, che io ho trovato molto importante e interessante, si prevede anche lì procedura accelerata per i vaccini, e lì si dice chiaramente che bisogna lavorare giorno e notte, quindi si open book, come si dice, quindi carte aperte tra sicuramente l'Unione Europea, quindi gli esperti dell'Unione Europea, cioè quelli dell'Agenzia del Farmaco, che all'interno è stato costituito un comitato, una task force specifica per l'approvazione di questi vaccini, seguono gli sviluppi delle prove delle varie case farmaceutiche, quindi con una procedura accelerata senza più prescrizioni di nessun tipo. E l'altra cosa che mi ha colpito è che una parte di questa comunicazione della Commissione Europea è rivolta a tutti gli Stati membri, come sempre, e tocca l'aspetto della predisposizione, quindi dei preparativi per i piani di vaccinazione. Quindi dice, attenzione, qui a fine anno saranno pronti un certo numero di vaccini, dobbiamo come singoli stati essere pronti a fare questa vaccinazione di massa, quindi preparate i piani da questo punto di vista, dicendo 2 cose importanti che noi povera gente abbiamo appreso dalla stampa 15 giorni fa, ma nemmeno, quando c'è stato l'annuncio della Pfizer, che ha detto abbiamo il vaccino, abbiamo scoperto che questo vaccino deve essere conservato a meno 70 gradi, e per altri versi l'altro vaccino, mi sembra quello di Moderna, non ricordo se quello di Moderna o AstraZeneca, deve essere somministrato in 2 dosi. Beh, questo documento ufficiale della Comunità Europea datato 15 ottobre già ne parla, quindi già sapevano tutto, ovvero ne parla, nel senso, dice attenzione, guardate che qui sono addirittura d'arrivo dei vaccini che devono essere conservati a meno 70 gradi, quindi già sapevano di questa particolarità del vaccino della Pfizer, e altri che devono essere somministrati in 2 tempi successivi, e quindi sapevano anche di queste cose, questo per dire. Però tutto questo noi l'abbiamo saputo solo quando sui grandi titoli, sui quotidiani e l'impennata delle borse, perché Pfizer c'ha il vaccino, allora tutti l'abbiamo saputo solo lì, cioè 15 giorni fa, non il 15 ottobre, no, un mese e mezzo fa, insomma.
Senza considerare anche che questa ormai dovrebbe essere una cosa che sappiamo tutte e tutti, che comunque i rischi, se i rischi non ce ne sono, sono calcolati, come mai poi i rischi vengono accollati agli stati che acquistano i vaccini? Questa è una cosa che poi è uscita molto chiaramente, per esempio già si sapeva perché era pubblico, diciamo, però ha fatto specie che in un'intervista non so quale responsabile sanitaria della Unione Europea, signora Gallina, si chiama così di cognome, che ha negato in un'intervista che fosse così. Poi una lobbista delle industrie farmaceutiche in Europa ha dovuto ammettere che le cose stanno così, che i rischi, quindi le possibili cause per danni, per effetti collaterali, eccetera, eccetera, sono a carico dello Stato. E va considerato anche rispetto alla disponibilità dei vaccini, che per esempio è di oggi la notizia che Moderna ha detto che ha disponibilità immediata, appena arriverà l'approvazione, di 160 milioni di dosi. Non mi ricordo se è Moderna, no, non è Moderna che ha la doppia somministrazione, Pfizer, ma lo guarderemo. E per l'Europa per ora ne ha 20 milioni, con 20 milioni di dosi io non lo so che cosa puoi fare. Del resto oggi per esempio il professor Galli, non so se ritrovo, non lo ritrovo, comunque a memoria, ha detto che e non solo lui, che per arrivare alla copertura che dovrebbe avere efficacia del 70% della popolazione, sempre su base volontaria per adesso, perché ufficialmente non si parla di obbligatorietà, anche se qualcuno autorevole scienziato fra 8 virgolette la, diciamo,
si l'auspica,
bisognerà arrivare proprio dopo l'estate. Questo è anche, mi sembra, poi una affermazione anche ottimistica, per cui dire che si comincia a vaccinare, sì, loro dicono si cominceranno a vaccinare gli operatori sanitari, poi si passerà alle persone nelle residenze assistenziali, allora scusate, qui sì, qualcuno ha chiesto, dice sì, mandate voi o se vi rendete conto, no? Poi ci sono alcune persone che sono allettate, come si dice normalmente, cioè che stanno in casa ma nelle stesse condizioni, anzi magari peggiori, di persone che stanno nelle residenze sanitarie assistite. Quelle persone non si sa ancora come.
Vabbè,
se
questo verranno rientra vaccinati. Però nel piano di vaccinazione, sì, dovrebbe essere predisposto, no?
Però questo significa che comunque, questo è un altro aspetto ed è uscito fuori, che le regioni, al di là di qualche trionfalistica dichiarazione dei presidenti di alcune regioni, non hanno ancora idea di come organizzare la vaccinazione, cioè che si va dentro gli ospedali a vaccinare infermieri e medici fino ad ora non sono obblighi, per esempio sulle epidemie influenzali, quelle annuali, i medici e gli infermieri non sono obbligati a vaccinarsi, e guardate che ce ne, vabbè, voi direte certo l'influenza può fare complicazioni, ma insomma anche se qualcuno continua ancora a delirare che questa è un'influenza come le altre, però molti e molte non la fanno perché avranno i loro motivi, magari sapranno qualcosa in più che sappiamo noi, però è così. Un altro aspetto è quello che per adesso degli effetti collaterali, io scusate ma ho preso degli appunti oggi, confidavo che il professor Crisanti ci confortasse appunto in questo, perché sicuramente avrà sotto mano tutto, che comunque si parla di uno per mille, mi pare, di possibili effetti collaterali gravi. Moltiplicatelo per un milione, per 10 milioni, per 100 milioni, capite che la cifra cresce di parecchio e non è da sottovalutare. Del resto il vaccino è un farmaco, non dimentichiamolo, comunque, anche se, come dicevi tu, sottostà a regole diverse, perché ovviamente ha, diciamo, una destinazione diversa, più di massa rispetto ovviamente al farmaco, che è specifico per patologie. Ma se avete la pazienza di leggervi Bugiardini, quei fogli che ormai sono diventati proprio lenzuoli all'interno delle scatole delle medicine, che comunque è bene sempre leggere, a un certo punto c'è scritto e che hanno un iter molto più lungo, dovrebbero averlo, eccetera. Se avete degli effetti che non sono contemplati fra quelli che abbiamo descritto, segnalatevi al vostro medico. Questo fa pensare che magari nelle persone su cui è stato sperimentato il farmaco, quell'effetto non è uscito fuori per un caso, perché ecco, per esempio si parla di 11.000 persone che sono state testate, mi pare per Moderna. Allora poi torniamo alla questione su cui forse pure noi abbiamo fatto lessicalmente confusione. I dati di cui parla il professor Crisanti, lui diceva, non ci sono i dati, cioè non sono stati diffusi i dati a disposizione della comunità scientifica. Cosa sono questi dati? Sono ovviamente, penso, tutto l'iter bello particolareggiato e definito di tutte le procedure, fase 1, fase 2, fase 3. Ora io non so se la fretta è una cattiva consigliera, questo perché loro hanno detto, ci sono anche delle interviste per esempio oggi su un giornale di un ricercatore italiano che lavora all'estero, dice abbiamo lavorato notte e giorno, non c'avevamo più una vita, eccetera eccetera. Questo può accelerare certe procedure, però noi questi dati non tanto noi quanto la comunità scientifica a disposizione non li ha, e poi siamo sicuri che questo escluda. Allora è sempre il discorso costi-benefici, no? Praticamente vaccinatevi perché comunque è sempre meglio che morire di Covid. Poi magari, che poi il discorso non è che ti vaccini per non morire, ti vaccini, ti devi vaccinare per arginare il contagio, che comunque appunto con questi dati, si parla appunto di 20 milioni di dosi per tutta l'Europa, che non lo so se per gli operatori sanitari basterebbero, può darsi di sì, non lo so, adesso non ho...
No, ma questo, i 20 milioni sono della Moderna, di quale? Allora, siccome qui l'Unione Europea ha già stipulato 5, anzi credo 6 contratti, ovvero preaccordi commerciali, perché non si possono ancora chiamare contratti, per una quantità teorica di dosi che si avvicina al miliardo, forse lo supera, qui non è questione che non bastano, forse ce ne sono pure troppi. Un altro dei problemi che si presenta è che non è per tutti gli stati europei e per tutta la popolazione dei singoli stati e qui è lo stesso vaccino, proprio perché ce ne sono 6 già, magari altri si aggiungeranno, perché come si dice, un buon contratto non si nega a nessuno nel campo della Big Pharma, cioè della grande costellazione delle case farmaceutiche, cioè, figuriamoci, ognuno ci avrà, se non il santo, il santino o l'arcangelo, un paradiso, eccetera. E qui significa che allora capiterai, non è che dice io voglio il vaccino di te, fai il vaccino che ti capita, a me ne capita uno, al piano di sopra dove abito gliene capita un altro, non lo so. Quindi questo non è che migliora, ammettendo pure che siano tutti potenzialmente buoni e abbiano la stessa efficacia, eccetera eccetera, quello che sicuramente non hanno di uguale è gli effetti collaterali, per cui sarà necessario, oltre che già previsto dalle procedure scientifiche di controllo, di approvazione eccetera, sarà ulteriormente necessario una follow up, cioè seguire dopo la vaccinazione tutte le persone vaccinate per vedere che cosa succede, se ci sono effetti, non effetti, tanto più che qui appunto sono 5-6 vaccini diversi e una stessa popolazione di un singolo stato li può utilizzare, gli può capitare di utilizzarli tutti quanti, quindi non si tratta di seguire solo un unico campione, qui diventano 4-5-6 campioni e grandi campioni che vanno monitorati e seguiti. E questo è in buona parte, non del tutto, ma in buona parte a carico delle strutture pubbliche, quindi è un onere non da poco, in parte dovrebbero concorrere anche le case farmaceutiche, ma nessuno sa com'è la ripartizione. Come ultima cosa, e tu giustamente citavi, no? Qui l'abbiamo detto, insomma, si vede anche dai pezzi di carta, oltre che dalle procedure ufficiali, qui la procedura per vaccino è estremamente accelerata. Quindi a maggior ragione sorge il dubbio nella popolazione e dice vabbè, ma come fanno questi a fare un vaccino? Ci hanno sempre detto che i vaccini si studiano per anni, ma questi in pochi mesi, perché non è neanche passato un anno dall'inizio della pandemia e già sono arrivati a avercene, già ce ne sono 2, 3, 4 in circolazione, Cioè, come hanno fatto? Hanno fatto troppo in fretta, e la fretta, diciamo, non solo è una cattiva consigliera, ma per chi deve ricevere queste cose, deve sottoporsi a queste cure, comincia ad avere dubbi. La Commissione Europea lo sa perfettamente, e nello stesso documento che vi ho citato prima, cioè del ottobre 2020, questa comunicazione ufficiale a tutti gli stati membri, a un certo punto fa una serie di raccomandazioni agli stati, come quella di fare i piani per la vaccinazione, di prepararsi, di scegliere i mezzi di trasporto, lo stoccaggio di questa roba, cioè la conservazione, se è quello della Pfizer bisogna tenerla a meno 70 gradi, insomma, che quindi ci vogliono attrezzature, non solo quelle normali che ci stanno, cioè attrezzature un po' più particolari, eccetera. Beh, tutte queste cose sono a fare raccomandazioni. Un'altra delle raccomandazioni che fa, dice: attenzione, siate trasparenti con la popolazione, perché qui, se non siete trasparenti e non spiegate bene le cose, succede un casino, perché la gente comincia a dubitare, e questo alimenta la disinformazione, eccetera eccetera, non ne veniamo a capo. Testualmente dice: inoltre, pur rispettando pienamente gli standard di alta qualità, sicurezza ed efficacia, la stessa velocità con cui i vaccini Covid-19 sono attualmente in fase di sviluppo probabilmente renderà l'accumulo di fiducia in tali vaccini particolarmente impegnativo, cioè, dice, sarà messa in discussione da parte dei cittadini che esprimono preoccupazioni sulla sicurezza di vaccini sviluppati in un lasso di tempo così breve. È importante che gli stati membri inizino già a fornire ai cittadini informazioni oggettive, accurate, fattuali e mirate sull'importanza dei vaccini. Va spiegato che tali vaccini saranno probabilmente la nostra unica vera, e poi vabbè, qui fa, diciamo, l'appello in qualche modo a sostenere, ma si raccomanda, dice, informatela la gente. Allora, se lo sanno anche loro e arrivano a scriverlo, ma com'è possibile che se un medico scrive una lettera e dice: ma io ho qualche dubbio perché non conosco i dati, succede, stira di Dio, quando sta scritto nei documenti ufficiali qualcosa dello stesso tenore?
Io credo che ci sia, oltre a interessi economici, insomma, di cui ovviamente penso che solo qualche sprovveduto in malafede non ne possa tenere conto, c'è anche il discorso che qui viaggia tutto sul fatto: ci dobbiamo levare subito di torno questa cosa, se no qui il PIL eccetera eccetera, no? È fondamentalmente anche questo, ma sappiamo esattamente, ci è stato spiegato, mancano i dati. Questo, per esempio, lo conferma, lo ribadisce il professor Galli del Sacco di Milano, che è l'unico che ha difeso Crisanti, e che magari è caduto, no, proprio nella domanda: ma lei se lo farebbe il vaccino? Io avrei risposto: guardi, non è questo il punto, però magari è diciamo, è fatto così, mettiamola così. Io vi invito, per esempio, a andare sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, perché ha un aggiornamento, poi mette anche tutta una serie di vaccini col nome, numero identificativo, hanno un NCT0 eccetera, però poi alla fine ti spiega chi lo produce e come si chiama, che quello è. Allora, per esempio, intanto vediamo che in fase 3 sono il Profiscov brasiliano, prodotto dal Butantan Institute, poi il Moderna famoso negli Stati Uniti, poi quello cinese, perché sono due, uno è in fase 3, e poi c'è l'AstraZeneca statunitense, e un altro che però non ci dice, ci dice che lo fanno la Janssen Vaccines Prevention B puntato, ma non dice.
Vabbè, lì è il nome di chi ha presentato, sì, la cosa. No, poi magari dietro c'è un'altra casa farmaceutica.
E ce ne sono due in fase 2 e parecchi ancora in fase 1. Allora, sarebbe anche, tanto abbiamo ancora un po' di tempo prima di termini TV, che vi invito a seguire stasera, è molto interessante, che dice: il futuro utilizzo di un vaccino deve essere necessariamente preceduto da studi rigorosi che richiedono il tempo necessario per valutarne l'efficacia e la sicurezza. Allora, quali sono le fasi? Saltiamo una parte. La fase prima c'è la sperimentazione in vitro, no? Allora, ci metti il virus, ci metti il vaccino, vedi che succede. Oppure prima metti il vaccino, poi il virus, dovrebbe. Poi c'è la fase preclinica sugli animali. Poi c'è la sperimentazione clinica sull'uomo, per fortuna non sulla donna, sembrerebbe, scusate ma lo noto sempre, che inizia normalmente dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche che ho citato prima. Qui seguono altri 2 anni di prove precliniche che coinvolgono gli animali. Poi si arriva a questa sperimentazione clinica. Nella fase prima la somministrazione viene fatta, la prima somministrazione sull'uomo con soggetti in numero molto ridotto,
decine,
per valutare la tollerabilità e la sicurezza. La fase 2, se la prima è andata a buon fine, un numero maggiore di soggetti ma sempre esiguo, per valutare se la risposta immunitaria è efficace. E poi ovviamente la tollerabilità, eccetera, e qua e come e quando deve essere somministrato. La fase 3, se la 2 ovviamente ha dato risultati soddisfacenti, un numero elevato di persone per valutare la reale efficacia preventiva. Se tutte le fasi danno esito positivo, il vaccino viene registrato, si produce, eccetera. Lo sviluppo del vaccino è un processo lungo che normalmente richiede anni e numerosi investimenti economici. I trial clinici, cioè i processi clinici, richiedono molti test su migliaia di persone e normalmente iniziano dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria. Qui seguono altri 2 anni, insomma non ve lo leggo tutto, comunque consultatelo perché è pieno di cose questo sito. Vuol dire che io capisco tutto, capisco l'emergenza, avrete lavorato giorno e notte, vanno coperto di soldi, che non mi pare una notazione priva di rilevanza, ma insomma da anni e anni si passa a 6 mesi, insomma il dubbio diviene. Allora dice Crisanti e dice anche Galli, fateci vedere i dati così noi possiamo ragionare, perché i dati che significa poi nella nostra ignoranza? Voglio sapere quanti numero, qualche numero di persone. Io ho letto oggi 11.000, possono essere pochi, possono essere tanti, non lo so, questo lo giudica ovviamente chi ha più capacità di leggerli, però
ma direi che ci sono altri parametri, certo, le modalità di somministrazione e l'efficacia misurata sul singolo individuo, quindi sul singolo soggetto facente parte del campione, che non è automaticamente poi dall'efficacia complessiva. Quindi questi sono venuti fuori, teniamo presente una cosa, sia l'EMA che l'FDA come soglia minima di efficacia mettono il 50%, che è bassa, però allora è sufficiente. E allora tutti quanti, chi ha sparato 60 suoi 70, ormai siamo a 90, 95, i russi, i cinesi, l'hanno detto tutti, crediamoci. Ma come ci siete arrivati a sto numero? Perché spesso l'efficacia finale è una operazione di carattere matematico-statistico, quindi si fa un inviluppo, si fa una media sull'efficacia, cioè, e soprattutto, questo è scritto nelle procedure, c'è un livello di confidenza, cioè che vuol dire livello di confidenza, quel poco di statistica che mi ricordo, che su quel valore del 90% c'è un'approssimazione, diciamo, per cui il 95% del campione dovrebbe rientrare intorno a quel valore, più o meno un'altra piccola percentuale. Quindi ci sono delle approssimazioni di carattere matematico-statistico, ci sono dei passaggi di questo tipo che sono stati facilitati proprio dal fatto che l'emergenza, per accorciare i tempi, tu non hai sviluppato la fase 1, la fase 2 e la fase 3 nei tempi normali che abitualmente si danno a sperimentazioni di questo tipo, ma le hai concentrate nel tempo, le hai ridotte nel tempo, e poi hai assegnato un parametro moltiplicativo che tira fuori alla fine quella cosa là. Questo grosso modo si intuisce. Beh, spiegare queste cose, mettere a disposizione questi passaggi, non tanto per gente come noi, diciamo, ma per chi già ne mastica di più, ne capisce di più, è importante, perché ti dai un'idea della corrispondenza tra effettivamente i test di laboratorio, quindi la sperimentazione vera e propria, e il risultato finale. Di mezzo ci possono essere appunto operazioni di carattere matematico-statistico che forniscono poi un parametro che fa un grande effetto una volta che viene pubblicato sui giornali, perché l'opinione pubblica è colpita, 90%, 95%, poi quell'altro subito dopo rilancia, no anch'io ci sono arrivato, insomma abbiamo assistito a queste cose qua. Quindi, insomma, ancora una volta.
C'è un altro dubbio poi che mi viene. Allora, questi, pur non avendo i dati, se una delle categorie subito dopo i medici, infermieri, eccetera, è quella delle persone anziane residenti o comunque con patologie che richiedono una assistenza continuativa e quindi sono o a casa o nelle residenze assistenziali, sono state incluse dentro questo trial? Questo
allora,
non lo sappiamo.
Quello io un po' ho letto. Allora, per quello sia la FDA che l'EMA raccomandano due cose. Una generica, sottolineo generica, analisi, e quindi che deve essere compresa nel campione sottoposta ai test di persone anziane, però lo dicono genericamente, non specificano l'età eccetera, non parlano ovviamente di RSA, queste cose qui. E poi l'altro riferimento, gli altri due riferimenti sono da un lato alle donne incinta,
sì, quello l'ho detto, sì.
E quindi qui ci deve essere, quindi teoricamente avrebbero dovuto testare anche gli effetti in questo caso, e poi ma non era sufficientemente chiaro l'altra categoria con cui si sottolinea l'attenzione, sono i bambini.
Certo, poi ricordiamo, vi ricordate quando c'è stata 2 anni fa, quando è stata quella obbligo di vaccinazione per 10-12 vaccini? C'erano appunto, uno dei motivi che si diceva per vaccinare era così si proteggono quelle persone che non si possono vaccinare per patologie eccetera. Quindi sono convinta che magari quando tu hai vaccinato il 70% della popolazione, quelle persone anche non vaccinate sono comunque tutelate, diciamo. Però questa affermazione che io ho sentito ripetutamente e che si vaccinano dopo il personale sanitario, le persone nelle residenze sanitarie, insomma, la trovo, mi lascia perplessa. E un'altra cosa è l'affermazione fatta, non so da chi delle due grosse aziende, Moderna e quell'altra che non mi viene in mente, insomma queste tre, che l'immunità dura 2 anni. Io nella mia ignoranza mi chiedo, ma che ne sapete che avete fatto un viaggio nel futuro? Come
è
fate a sapere?
Anche lì è un'estrapolazione.
È un'estrapolazione di dati, ma io la trovo assolutamente incomprensibile per quello che mi riguarda, insomma, perché poi è sempre il discorso che è stato fatto soprattutto da coloro che, e giustamente Crisanti nella lettera che ha scritto al Corriere ieri, in cui spiegava appunto dopo questo bombardamento mediatico, spiegava le sue ragioni, dice, ma sono proprio quelli che hanno detto che era tutto finito, che il virus era morto, che adesso mi criticano, e però sono proprio questi che adesso in nome della scienza con la S maiuscola, perché noi siamo tutti sotto tutela, non dobbiamo capire, non è che non possiamo capire, non dobbiamo capire, e quindi dobbiamo affidarci a gente come Burioni, come Zangrillo, come Bassetti, che sono stati proprio quelli che hanno sostenuto a primavera, finita la primavera, inizio d'estate, che andava tutto bene, e Crisanti all'epoca lo disse, fu attaccato, lo disse, guardate che non è vero che è finito tutto, e non lo disse solo lui, perché nelle ultime interviste di Ernesto Burgio che facemmo qui alla radio, anche Ernesto Burgio l'ha detto, bisogna stare molto cauti, il virus continua a girare, parlare di una, gli facemmo proprio la domanda della bassa, come ricordo come si dice, insomma, bassa carica virale, no? E dice, queste sono cose che non stanno né in cielo né in terra, per cui ecco, adesso ovviamente poi quel che succede, che giornali, stampa eccetera danno molto spazio a questo tipo di personaggi, e quindi rimane Galli, che continua appunto che oggi ha rilasciato dichiarazioni rispetto a questo, insomma, dicendo si è travisato quello che ha detto. E su questo, fra l'altro, proprio parlando del, andiamo a conclusione, parlando proprio di quello che potrebbe succedere, perché a persone appunto polipatologiche eccetera eccetera, e oggi che è successo? Che un consigliere, dire, sarà una notizia così, però tale Niccolò Fraschini, consigliere di centrodestra di comunale di Pavia, cosa scrive su Facebook? Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani. Per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita nel lungo termine a un sacco di giovani.
È stato detto varie volte,
sì,
non è neanche originale.
Non è
dire.
Nemmeno. Però, e chiude le frasi con "è ora di riaprire, viva Darwin". inneggiando presumibilmente a una mal compresa selezione naturale della specie. Ovviamente ha parlato di strumentalizzazione e di frasi estrapolate dal contesto, certo. Dichiarando,
dichiarando
vicinanza agli anziani. Nel marzo scorso aveva attaccato i napoletani che hanno l'immondizia nelle strade, ci schifano, i francesi che non hanno il bidet e i romeni che hanno i bambini che vivono nelle fogne della capitale.
E non ha detto che i cinesi mangiano i topi, no, quello lo disse già a suo tempo.
Quindi insomma io veramente, e su questo però ci sono discorsi seri come quello che il protocollo che è in vigore in Svizzera, dove appunto si dice ai medici cosa fare e come comportarsi, cosa che è successa anche da noi ma almeno senza protocollo. Quando si ha poca disponibilità, la Svizzera poi non lo dice nessuno, stanno esplodendo gli ospedali svizzeri. E perché le persone anziane eccetera
devono morire.
Ma
ha detto il dottore che devi morire perché è una vecchia barzelletta che...
Vabbè, non fa niente. C'era un'altra aggiunta a questa notizia, sempre dalla Svizzera, ma in questo momento mi sfugge. E vabbè, pazienza, perché era un corollario interessante a questa cosa della Svizzera, ma mi verrà in mente,
Poi i contrasti ce l'hanno, perché poi lì autorizzano di tutto come interventi, forse era questo che ti riferivi, no, non era questo.
Era proprio una cosa proprio pertinente su come si stanno comportando riguardo proprio a questo fatto appunto di decidere chi vive e chi muore praticamente.
Che sarà in base ai soldi, al conto in banca, no?
No, vabbè, fa niente. Vabbè, le 19:25, quindi noi vi teniamo compagnia con un po' di musica fino all'inizio di Termini TV, che insomma, è sempre interessante, ma stasera parla anche di una
sera. Ricordiamo intanto due altri appuntamenti settimanali che ci abbiamo. Oltre le consuete trasmissioni che vanno in onda, che trovate sul palinsesto, poi sabato prossimo, il 28 di novembre, sono 200 anni dalla nascita di Friedrich Engels, quindi faremo uno speciale alle 11 e qualcosa, insomma, dopo la rassegna stampa dedicato a Engels, appunto, lo faremo insieme a due filosofi, uno è